Buongiorno, buongiorno, un saluto da Good Times, la trasmissione del sabato mattina in onda 11:30-12, mezz'ora insieme, una piccola maratona per andare a vedere che cosa offre il fine settimana, come sempre tante cose in questa gelida giornata, in questo gelido fine settimana, immagino che continuerà così per tutto il fine settimana quasi inverno. Abbiamo tante cose da raccontarvi, io vi dico innanzitutto però le nostre mail, le dico nostre perché io sono Elena Mordiglia, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it, ma da qualche parte c'è Matteo Villacci che invece sarà in conduzione sabato prossimo, come sapete quest'anno ci alterniamo e quindi la sua mail è villacci@radiopopolare.it. Poi contatti della diretta, siamo in diretta naturalmente, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail, 331-6214013 per sms, telegram e whatsapp. Prima di cominciare io vi ricordo che è già stato montato il grande tendone di Garabombo alla fermata della metro di Pagano, ci sono tutti i nostri gadget, tutte le nostre bellissime cose, insomma quest'anno abbiamo delle cose stupende, tra cui il nostro bellissimo calendario che insomma dovreste cercare di procurarvi quanto prima, prima che finisca il calendario del 2026, con un bel po' di storia di Radio Popolare, lo sapete, insomma il 50° è lì alle porte, l'inaugurazione di questa grandissima occorrenza e allora procuratevi il nostro calendario che trovate sia a Garabombo sia anche qui in radio, per cui se volete venire qui in Via Ollearo a farvi un giro, insomma noi siamo sempre felici di vedervi in faccia e di appiopparvi uno dei nostri bellissimi calendari. Ma allora veniamo a noi, perché appunto sono sempre tante le cose che vi vogliamo raccontare e oggi in particolare cominciamo da Segrate, perché a Segrate è cominciato l'8 di novembre ma va avanti fino al 29 di novembre il mese dello spazio, è una quarta edizione di questa iniziativa che è organizzata dal comune, dalla biblioteca, dall'associazione culturale di divulgazione scientifica Physical Pub e propone al pubblico diversi incontri con persone importanti della divulgazione scientifica. Il tema chiave dell'edizione di quest'anno è l'evoluzione dell'universo e magari ci aiuterà anche un po' a capire dove stiamo andando. Nella giornata di oggi in particolare, sabato 22 novembre alle 17:30, ci sarà una conferenza dal titolo Dinosauri, clima ed evoluzione, quindi andiamo un bel po' indietro nel tempo, però insomma, perché no? Stravolgimenti del nostro pianeta, il sottotitolo che ci riporta quindi immediatamente all'attualità. A tenere questa conferenza è Alessandro Chiarenza, che è paleontologo e divulgatore scientifico. E allora Alessandro, benvenuto a Good Times.
Salve, grazie a voi dell'invito.
Grazie a te, possiamo darci del tu?
Sì, certo.
Benissimo, allora tu sarai, come abbiamo detto, oggi pomeriggio per il mese dello spazio alle 17:30 all'auditorium Centro Civico Verdi, via 25 aprile a Segrate, con una conferenza dal titolo Dinosauri, clima ed evoluzione. Adesso la cosa che io ti chiedo, tu sei un paleontologo, ma partiamo proprio dal perché tirare in causa i dinosauri quando parliamo di clima. L'evoluzione, d'accordo, però il clima in particolare, se parliamo di cambiamenti climatici, che c'entrano i dinosauri ancora?
Certo, questa è è un'ottima domanda ed è di fatto poi al centro dell'interesse di molti biologi evoluzionisti e di molti scienziati. I dinosauri sono vissuti in un intervallo di tempo lunghissimo, circa 160 milioni di anni, sono apparsi circa 230 milioni di anni fa e sono scomparsi 66 milioni di anni fa, tranne gli uccelli che ovviamente ancora condividono con noi il pianeta. E durante questo intervallo di tempo lunghissimo si sono succeduti decine, centinaia di sconvolgimenti climatici, ambientali diversi e noi possiamo appunto apprendere da questi cambiamenti.
In che modo? Dici di più, in che modo possiamo apprendere da questi cambiamenti? Cambiamenti che sono avvenuti veramente in un contesto di storia della Terra che è molto diverso, certo, direi, da quello che c'è oggi, anche proprio a causa dell'impronta umana, come ormai si sa.
Esattamente. E noi vediamo che stiamo appunto agendo sull'ambiente, modificando di fatto quelle regole che sono state stabilite dalla natura con lentezza e con fatica in milioni di anni. E noi apprendendo, cercando di studiare come l'ambiente ha agito sulla biodiversità, sulla diversità biologica di alcune specie, come per esempio dei dinosauri, possiamo forse apprendere qualcosa sulle risposte che l'ambiente ha ideato nella storia evolutiva della Terra per fronteggiare questi cambiamenti. Possiamo inoltre apprendere qualcosa sulle specie che magari sono sopravvissute o altre che si sono estinte invece proprio per questi cambiamenti, e possiamo magari cominciare a elaborare certe strategie proprio per salvaguardare i nostri moderni ecosistemi.
Mm-hmm. Proviamo a fare qualche esempio pratico.
Sì, ora i dinosauri, per esempio, appunto in questo lunghissimo intervallo di tempo hanno cambiato molto, non solo nella loro morfologia, nella loro forma, nelle loro dimensioni. Hanno elaborato strutture stranissime, da corna a creste, quelle più variopinte che potete trovare nei giocattoli dei bambini. Però hanno sviluppato anche caratteristiche biologiche che noi stiamo studiando, stiamo cominciando a capire adesso, per esempio legate al loro adattamento a cambiamenti della temperatura. Questi sono cambiamenti che sono avvenuti molto lentamente, sono frutto di adattamenti molto molto lenti, però hanno permesso a questi dinosauri di adattarsi anche in milioni, milioni di anni. Ora, quello che noi stiamo osservando, per esempio, nel cambiamento, diciamo, antropogenico, quello che sta avvenendo da più o meno un secolo e mezzo a questa parte, è che invece questi sconvolgimenti, questi rapidi cambiamenti climatici avvengono su scale talmente rapide, parliamo di scale di 10.000 volte più rapidi rispetto a qualsiasi cosa che è avvenuta nel passato della Terra. Ebbene, quindi capire come le specie possono eventualmente adattare, capire il fatto che nel passato niente di del genere è mai avvenuto, e molte specie si sono adattate con fatica, milioni di anni, ci può aiutare in qualche modo a fornirci una chiave di preservazione degli ecosistemi futuri.
Per chi è pensata questa conferenza che ci sarà appunto nel pomeriggio di oggi alle 5:30?
In realtà per tutti, perché mostrerò da un breve excursus sulla storia dei dinosauri, sulla storia evolutiva dei dinosauri, a quello che stiamo apprendendo di nuovissimo proprio come frutto dei nostri scavi o delle nostre attività di ricerca. Porterò il pubblico in una sorta di viaggio nel tempo e nello spazio. Quindi non solo nel passato profondo della Terra, da 230 fino a 66 milioni di anni fa, ma anche in località esotiche che magari si vedono solo nei documentari, che come il deserto dello Utah nel sud-ovest degli Stati Uniti, oppure nella Mongolia, dove nel deserto del Gobi stanno affiorando tantissimi reperti e tantissime nuovissime diciamo località che ci insegnano qualcosa su delle fasi chiave della storia evolutiva dei dinosauri.
Alessandro Chiarenza, tu sei un paleontologo, appunto, oltre a essere un divulgatore scientifico, una domanda voglio fartela un po' in generale sulla tua materia: quanto ancora dobbiamo capire di quello che è successo nella storia, nel pezzo di storia che studi tu? Quanto ancora resta di misterioso nella paleontologia e quanto invece di svelato?
Tantissimo. Dobbiamo pensare che si è stimato che di tutte le specie che sono mai vissute nella storia del pianeta, il 99% è estinto. E di questa frazione probabilmente noi ne abbiamo scoperti, se ci va bene, un 10%, e parliamo di una diversità che spazia non solo fra i dinosauri, ma anche più piccoli invertebrati come delle conchiglie o i microorganismi del mare o addirittura i mammiferi, appunto il gruppo a cui apparteniamo. Ora, capire e aggiungere sempre nuovi tasselli ci rende non solo parte di una rete infinita che ha iniziato la propria evoluzione biologica 3 miliardi e mezzo di anni fa, ma appunto ci permette di arrivare, viaggiare un po' nel tempo su quelle fasi critiche che noi spesso dimentichiamo, se non fossero avvenuti degli eventi specifici di estinzione o dei cambiamenti climatici o degli sconvolgimenti geografici particolari, l'evoluzione non avrebbe avuto lo stesso corso e noi probabilmente non saremmo qui alla radio a parlare di queste cose meravigliose.
E allora, insomma, per la gioia di tutti i bambini e le bambine all'ascolto, che sono veramente in qualche caso ossessionati dai dinosauri, come immagino sia successo a lei, sei una di quelle persone che hanno fatto quello che dicevano da bambini, studiare i dinosauri.
Sì, esatto, grazie appunto a Piero e Alberto, ho visto quel primo documentario, Il pianeta dei dinosauri, trasmesso da Rai 1, appunto di Piero e Alberto Angela, mi sono innamorato lì a 4 anni più o meno, e da lì non ho più... sono più fermato.
È un lavoro che consiglieresti?
Sì, Con passione, sì, con tanto sacrificio però anche.
E lo immagino. E allora ti incontriamo oggi pomeriggio per il Mese dello Spazio 2025 all'Auditorium Centro Civico Verdi in via 25 Aprile a Segrate, ingresso libero fino a esaurimento posti, quindi accorrete. Grazie ancora al paleontologo e divulgatore scientifico che oggi sarà lì con questa conferenza Dinosauri, Clima ed Evoluzione, Alessandro Chiarenza. Grazie ancora per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Per non lasciarmi prendere dal panico, che poi a quest'età, 30 anni e non avere mai schivato i vostri errori, 30 anni e non avere mai capito che in fondo siete solo genitori. Qualcuno chiami un'ambulanza ogni volta che parliamo, mi pare sempre che mi scoppi il cuore, vorrei sputarlo in una mano, e puntualmente mi accorgo che non è cambiato niente da allora. Io sono sempre una bambina triste che piange per la gente che non vuole salvarsi da sola. E vi dovrei perdonare, mi dovrei perdonare, ma ogni volta arrivo tardi e faccio prima a fare le valigie e a salutarvi. Dividiamoci la colpa in tre, dividiamoci la colpa in 10.000. Facciamo un giro tondo e poi chiediamoci scusa per l'adrenalina, che in fondo siamo tutti uguali, stesso sangue, stessi mali. Siamo tutti troppo innamorati per restarne fuori. Noi siamo i figli dei figli dei figli di altri genitori. Vorrei dimenticare come un pesce rosso le scene, le parole che mi porto addosso, le volte che non sono stata intelligente, che non ho capito che non ci potevo fare niente. Dimenticare di svegliarmi la notte, poi di fare a volte con gli attacchi d'ansia. Dimenticare questo piccolo particolare chiamato infanzia. È un amore dato tutto insieme, come spazzatura da smaltire, rinfacciato manco fosse oro, manco fosse amore. E mi dovrei perdonare, vi dovrei perdonare, ma ogni volta è un'altra guerra tra chi finge di saper volare invece resta a terra. Dividiamoci la colpa in tre, dividiamoci la colpa in 10.000. Facciamo un giro tondo e poi chiediamoci scusa per l'adrenalina, che in fondo siamo tutti uguali, stesso sangue, stessi mali. Siamo tutti troppo innamorati per restarne fuori. Noi siamo i figli dei figli dei figli di altri genitori.
Genitori si chiama questa canzone di Giulia May, che sarà domani, domenica 23 novembre alle 21.30 alla Santeria Toscana in Viale Toscana 31 a Milano, con il concerto del suo tour. Io della musica non ci ho capito niente.
Fuori, noi siamo i figli dei figli dei figli di altri genitori. Noi siamo i figli degli sbagli dei figli di altri genitori. Siamo gli sbagli dei figli di altri genitori.
E andiamo a dare il benvenuto invece alla nostra prossima ospite, Lina Fortunato, che è presidente di Antigone Pavia APS, vicepresidente di Arci Satelliti, che ci racconta oggi in particolare uno spettacolo. Lina Fortunato, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno. Allora, Antigone Pavia, che si occupa da tantissimi anni di teatro sociale e fragilità, quindi prima cosa che ti chiedo è di presentarci un po' che cos'è Antigone Pavia e poi la compagnia che avete fondato.
Sì, ti ringrazio moltissimo per questa bella opportunità. Antigone Pavia lavora dal 2011 sul territorio di Pavia e provincia, portando il teatro sociale come strumento cardine per la creazione di legami sociali tra individui, istituzioni, territorio, con questo particolare occhio alle fragilità. Quindi usiamo questa modalità creativa per creare presidi cittadini che sono ormai diventati davvero delle occasioni ripetute, messe a sistema anche in luoghi non convenzionali, perché teniamo laboratori di teatro integrato, quindi rivolti a target fragili ma aperti a tutta la cittadinanza, che vanno dai giovani con autismo, malati di Parkinson. Infatti questa mattina abbiamo appena terminato il laboratorio La Bellezza Resta, i musei civici con malati di Parkinson, piuttosto che le scuole pubbliche, le donne vittime di violenza e i satelliti, che sono un po' il cuore pulsante dell'associazione, che ha, come dire, dato modo attraverso questo storico legame con ANFAS Pavia e con ARCI, ha dato luogo alla creazione di questo figliolo incredibile che è la compagnia ARCI Satelliti. Quindi esistiamo da 2 anni, indipendentemente dai servizi che l'hanno creata, come compagnia teatrale indipendente.
Mm-hmm. È una compagnia appunto che è stata anche premiata, insomma, in diverse rassegne nazionali di teatro e disabilità. Chi sono le persone che partecipano? È una compagnia intanto con persone fisse che fanno parte della compagnia sempre, oppure ci sono appunto dei laboratori che in qualche modo fanno girare anche le attrici e gli attori? Come funziona il vostro lavoro oltre, diciamo,
allora,
la parte,
sì,
proprio degli spettacoli?
Certo, è un laboratorio di teatro sociale nato 16 anni fa, quindi immaginati, erano giovani ospiti di un servizio che si chiama Casa Satellite, era un servizio abbastanza avanguardistico di ANFAS che puntava al dopo di noi, quindi all'educazione e all'autonomia degli ospiti, e fra questi avevano provato a inserire il teatro fra le attività proposte che iniziamo a fare esternamente al servizio, quindi già lì c'era l'idea che il teatro mettesse un po' i ragazzi nel mondo, e siamo partiti in 7-8, siamo in 30, quindi questo ti fa capire, i fondatori sono ancora parte storica della compagnia, siamo diventati grandi insieme, viene da dire, davvero. Quindi è un laboratorio permanente che si ritrova settimanalmente in spazi che dobbiamo purtroppo un po' continuare a chiedere, questo è il tasto dolente del nostro progetto, e che offre quindi alla cittadinanza sostanzialmente uno spettacolo annuale e poi tante altre occasioni di socialità e incontro, portando, come dire, un'esperienza di produzione culturale dal basso. Noi con i nostri spettacoli poi ci finanziamo le trasferte, le rassegne nazionali, siamo stati ospiti del primo convegno di teatro sociale a Catania, quindi vuol dire aver preso l'aereo per alcuni, certo, dei nostri ragazzi, è stata la prima volta che si usciva, si pernottava fuori, si prendeva un aereo, ci si staccava dalla famiglia. Quindi non è solo arte e bellezza, questa esperienza di gruppo è soprattutto qualcosa che viaggia integrando i percorsi di autonomia soggettivi di tutti i partecipanti, che sono giovani e adulti dai 18 anni in su.
Allora, questa domenica 23 novembre sarete alle 18 al Teatro Mastroianni di San Martino Siccomario, vicino a Pavia, in provincia di Pavia, vicino anche a Pavia, con il vostro ultimo spettacolo che si intitola Chiedilo alla Luna. E allora raccontaci qualcosa di questo spettacolo prima di venirvi a vedere domani.
Allora, questo spettacolo è debuttato il 19 giugno al Teatro Freschini di Pavia, facendo sold out come sempre, e quindi avevamo 800 persone a vederci. Questa è una replica che facciamo appunto in questo teatro alle porte di Pavia, ed è un'invocazione poetica e determinata dei diritti che riguardano le persone, dal diritto a poter sognare un futuro differente, al diritto di poter amare, al diritto di poter aspirare ad un lavoro dignitoso. Tutto questo noi abbiamo voluto raccontarlo e in qualche modo urlarlo alla cittadinanza attraverso il teatro. Quindi abbiamo costruito delle immagini molto potenti per dire della bellezza anche di corpi non conformi, ma che hanno molta autorialità sulla scena. Vorremmo che tutta questa bellezza trovasse un riconoscimento sociale. Noi non abbiamo una sede, stiamo marcando stretto da 2 anni tutte le istituzioni cittadine, non avendo ancora ricevuto nessuna offerta concreta. Chiaramente un'offerta di uno spazio dove poter non solo fare teatro, ma fare circolo ARCI, quindi capovolgendo lo sguardo sociale sulla disabilità. Noi non vogliamo essere ospiti, vogliamo essere i padroni di quella casa, aprirla e offrire noi convivialità, incontro, arte e appunto bellezza.
Certo, diamo una casa ad Antigone. Allora ricordiamo ancora una volta, domenica 23 novembre alle 18 al Teatro Mastroianni di San Martino Siccomario, provincia di Pavia. Lina Fortunato, presidente di Antigone, grazie ancora per essere stata con noi.
Arci Satelliti, viva Satelliti, grazie.
Evviva, grazie, ciao.
Ciao
Lina Fortunato, andiamo a vedere invece che cosa propongono gli altri teatri, oltre a quello che abbiamo appena citato a San Martino Siccomare, con la nostra Ira Rubini.
Un saluto Elena, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Good Times. Eccoci allo spazio del teatro del weekend. Solo fino a domenica al Teatro Filodrammatici, Wild, chi ricorda Edward Snowden, un testo del drammaturgo Mike Bartlett per la regia di Bruno Fornasari al Teatro Filodrammatici di Milano. Mentre al Teatro Carcano ha debuttato da poco Giovanna dei Disoccupati, il nuovo lavoro di e con Natalino Balasso, ispirato a Brecht, tanto da definirlo ironicamente un apocrifo brechtiano, fino a domenica. Mentre al Piccolo Teatro Grassi è ancora in scena L'Angelo del Focolare, l'ultimo spettacolo di Emma Dante, tutto dedicato alla violenza domestica, da non perdere. Riccardo III, l'ultima regia di Antonio Latella al Teatro Strehler, fino al 30 di novembre. Al Teatro Fontana, fino al 26 di novembre, La città dei vivi, liberamente tratto dal libro di Nicola La Gioia per la regia di Yvonne Capece. Al Franco Parenti è in scena fino a domenica La principessa di Lampedusa, protagonista Sonia Bergamasco. Giacomo Poretti ritorna in scena al Teatro Oscar con il suo La fregatura di avere un'anima, il suo ultimo lavoro in solo. All'Elfo Puccini ha da poco debuttato, è arrivato in ospitalità, Il birraio di Preston, tratto ovviamente dall'omonimo titolo di Andrea Camilleri, in una versione rinnovata, diretta e adattata da Giuseppe Di Pasquale. Al Pacta Salone, La fattoria degli animali, il celebre testo di Orwell con la regia di Giovanni Battista Storti, interprete con Anni Graimondi e Riccardo Magherini, fino al 4 di dicembre. Al Teatro Leonardo, La prima indagine di Montalbano, ancora Camilleri, in un anno in cui lo si celebra molto, fino a domenica in questa versione. E infine vi segnaliamo per la danza, sabato e domenica al Dance House di Milano, Lara Guidetti mette in scena per Sans Papier un lavoro dal titolo Quiver, fra festa e protesta, nell'ambito del Festival Exister.
Grazie ancora Ira Rubini per i consigli di teatro, siamo arrivate già quasi praticamente alla fine, abbiamo tempo però di darvi ancora alcune segnalazioni. Ad esempio, nella giornata di oggi ci sarà uno spettacolo di poesia performativa di e con Riccardo Giuseppe Mereu, si intitola Noi, tutte le idee nascono utopie, alla Fabbrica dell'Animazione in via Rivoli 4 a Milano alle 18, è un monologo in forma di prosimetro, quindi prosa e versi che si alternano. L'ingresso è libero, info@lafabbricadellanimazione.org è la mail per prenotarsi. La mostra invece Heart of for Gaza sarà visibile da domani fino al 30 novembre alla cooperativa La Briola in via Falca 51. Sono 40 disegni realizzati da bambine e bambini della città di Deir al-Balah a Gaza. È una mostra itinerante, ne abbiamo già parlato anche in altri spazi e in questi giorni sarà appunto lì. Sempre a proposito di Palestina, invece oggi alle 16 ci sarà l'incontro Palestina, cultura e solidarietà con la giornalista Rita Stucchi Pedrini, con letture di poesie da Gaza con l'attrice Daniela Bertoletti e il resoconto di un progetto di solidarietà che si intitola Tutti a scuola in Terra Santa con Mario Bosisio della tenda di Amal. Poi ci sarà invece ad Alessandria la rassegna Verso, che vedrà come protagonisti i leader di due formazioni importanti della musica italiana, che sono Buna degli Africa Unite questa domenica, e poi domenica 30 invece ve lo preannuncio Federico Dragogna dei Ministri, dove all'Officina, lo spazio multifunzionale in Largo Catania 17 ad Alessandria appunto. Invece questa domenica tornano i tradizionali mercatini di Natale dell'Orto Comune di Niguarda dalle 11 alle 16.30, potete trovare prodotti confezionati con fiori ed erbe dell'orto comune che appunto andranno a sostenere poi i progetti dell'orto. Al Bellezza invece oggi dalle 20 ci sarà una serata con 8 artisti del panorama cantautorale del nostro paese. Insomma, questo è tutto quello che riesco a dirvi in questa puntata, avrei altre segnalazioni, ma ne parliamo magari in altri spazi. Un buon fine settimana allora a tutte e a tutti, a tutte le persone in ascolto, da Elena Mordiglia, a presto, ciao!